16:31, mercoledì 22 di gennaio 2025. Un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici, un buon pomeriggio Pier Giorgio Pardo.
Ma ciao cara, come mai hai detto con questo tono plumbeo che è il 22? Forse preferivi il 21? 22. Forse preferisci il 23? Cioè, se hai dei tuoi rapporti particolari con i numeri?
Sì, un po' sì, il 21 sì, ma di marzo.
Ok, va bene.
Vorrei quindi, can you skip to the June, please?
Mamma, come sei studiata.
Ben ritrovati quindi a tutti e a tutte, un buon pomeriggio, siete sulle frequenze di Radio Popolare, all'ascolto di Vieni con me. Il programma che quest'oggi insieme a Pier Giorgio Pardo cercherà in qualche modo un po' di sollevare gli animi, abbiamo questa ambition.
Sì, assolutamente. Oh. E se non ci abbiamo questa, cosa stiamo qui a fare?
Davvero?
Ti pare?
Abbiamo l'ambizione quindi di farvi compagnia, magari sì, effettivamente di rischiarare un po' l'anima, se fosse possibile, di portarla lontana, allontanare quindi nuvole, di farlo però nel mercoledì come al solito con delle tematiche molto legate ovviamente a ciò che... Sicuramente a Pier Giorgio è più vicino in assoluto, la musica.
Assolutamente, io veramente venivo qui un po' a spazzare lo studio e che è quello che mi fa fare sempre Matteo Villacci, però l'ho fatto ieri con Matteo, cioè non ho fatto ieri niente, come ho pulito a terra per Matteo e quindi ormai adesso siamo a posto.
Infatti,
mi sono infilato in un cul-de-sac.
Hai già dato. Bello però sempre averti qui, io sono così felice quando capita quella volta al mese che Pier vieni in onda con me. Oddio sì! Ecco, hai visto la sigla? Proprio che perfect timing.
Ma questa è una cosa tua, è una tua virtù.
Vi ricordo anche che per poter interagire con la diretta allo 02 33 001 001 per le vostre telefonate in onda... Eventi, segnalazioni, appuntamenti, concerti, soprattutto oggi, ovviamente, che parliamo di musica. E anche SMS, email, WhatsApp, Telegram al 331-6214013. Oppure diretta @popolarenetwork.it. Cosa parliamo quest'oggi però? Allora, menù della giornata. Questo mercoledì la nostra puntata sarà dedicata appunto alla musica come sempre, ma abbiamo scelto un tema un po' particolare, insomma viaggiamo lontani.
Viaggiamo lontani, viaggeresti anche tu molto lontano se non avessi sputato quella pilloletta che ti avevo dato prima, invece niente, sempre lì che non accetti caramelle dagli sconosciuti come nelle favole.
Beh,
non lo so io.
Mi hanno cresciuta da così.
Mary Poppins che non è altro. Comunque l'argomento di oggi è il sitar.
Oh!
E dicevo, scusami, facevo questo riferimento a un aspetto lisergico, oltre che per cercare una facile battuta in mezzo a tutto questo giallo di Radio Popolare, ma anche perché fondamentalmente il sitar è lo strumento della psichedelia per noi occidentali.
Beh, direi anche forse per i non occidentali, un po' per tutto il mondo.
Allora,
no?
in realtà in India la musica ha una sua ritualità comunque, quindi noi abbiamo recepito in modo forse anche un po' semplicistico, no, la ritualità legata al sitar, che fondamentalmente ha la caratteristica di essere mistico come strumento, perché per la sua complessità anche materiale fa risuonare le corde cosiddette simpatiche, per cui è in diretta connessione con la divinità, per cui ha una sua valenza religiosa e spirituale che in qualche modo noi occidentali abbiamo banalizzato. Questo perché tra l'altro ha una struttura strana, poi ce lo spiegheranno meglio gli ospiti della
che
puntata, però fa sia da bordone che da quindi da accompagnamento, e poi ha tre corde che servono per le cose soliste, no? Per i fraseggi. Quindi insomma ha questa caratteristica ambivalente che noi abbiamo colto e in qualche caso usata come un effetto.
Allora, quest'oggi, come avrete già potuto un po' così capire, viaggiamo all'interno di questo fantastico mondo che parte proprio dalla cultura tipica della musica indiana, e attraversiamo un po' varie epoche musicalmente parlando, attraversando quello che poi, se non vado errando, Pierre, quindi in Occidente si è trasformato ed evoluto anche un po' nel rock psichedelico.
Sì, assolutamente, è rock psichedelico. Certamente non è solo una banalizzazione, però sicura, però in molti casi non abbiamo colto il valore
più spirituale
del sitar. Poi tra l'altro sitar è come la chitarra per eccellenza, no? Sitar, guitar, cetra, è quella radice lì, che è una radice indoeuropea poi alla fine,
certo.
Ed è la risonanza di per sé della corda. Questo è un po' il significato profondo del sitar come oggetto, come strumento, uno strumento di elevazione.
Che bello, già così potrebbe essere, io lo dico sempre, questa è la trasmissione perfetta per riempire di argomenti interessanti, rivendervi le chicche perfette al pranzo della domenica con la zia che vi chiede quando vi sposate, voi le dite: ma lo sai che il sitar è uno strumento di elevazione, zia, tu quanto ne sai, mi passi la lasagna. E vabbè, è bellissimo davvero, si scoprono sempre tante cose interessanti. Io ovviamente l'invito è sempre di eventualmente condividere anche vostre esperienze, conoscenze, aneddoti vari ed eventuali, magari
anche quella che tu non hai voluto fare prima, che ti avrebbe messa in sintonia col sitar.
Esatto,
va bene,
sì,
anche
pilloline, pilloline, caramelline strane che magari avete invece assaggiato diversamente da come ho fatto io, allo 02 33 001. Nel frattempo, tra poco ci raggiungerà anche il nostro musicista, suonatore di sitar e contrabbassista, Stefano Profeta, che appunto lui il sitar proprio lo suona, quindi magari ci racconta anche un po' il suo punto di vista. Nel frattempo io direi partiamo dai Beatles, invitando ovviamente i nostri ascoltatori, qualora come loro avessero fatto anche loro un viaggio magari un po' così di cura spirituale e psichedelia.
Sì,
chiamare,
sì. E lo devono anche vendere, così fa un
Beh,
po'...
Beh, ovvio che... insomma,
è una cosa proprio terribile quella che stiamo avviando.
No.
Allora, senti, io ti volevo...
Vendere
proprio...
cosa? Il viaggio? Il tour psichedelico?
Allora, no, qui vendiamo solo viaggi Radio Popolare e quelli sono, diciamo, ci vuole il biglietto. Il brano che ascoltiamo è Norwegian Wood, è quello.
Sì, il primo ad aprire la nostra puntata.
Sì, che è anche un po' poi l'anello di congiunzione fra il sitar e il mondo occidentale, il rock psichedelico occidentale, perché un po' è cominciato da Rubber Soul un po' tutto quanto. Poi la raccontiamo un po' la storia.
She wanted me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the road.
Norwegian Wood ad aprire la nostra playlist di oggi, totalmente dedicata alla musica indiana.
O a quello che di indiano ritroviamo nella musica occidentale, perché poi in realtà il sitar è davvero, insieme alle tablas, uno dei pochi strumenti indiani conosciuti in Occidente. Poi si apre veramente un mondo in quel caso. E hai notato che in questo brano la chitarra e il sitar andavano quasi all'unisono. Era come se, queste sono poi anche le modalità con cui i Beatles stavano espandendo l'idea dello studio di registrazione, però tu avevi uno strumento che consonava insieme ad un altro. Invece nel brano che ascolteremo adesso, che nell'album successivo è già in Revolver, l'uso è molto più evoluto. George Harrison ha imparato a suonarlo meglio, perché è lui il fautore di questa cosa, di questo ingresso del sitar nella musica dei Beatles. Tutto è cominciato da lui, da una chiacchierata che aveva fatto con David Crosby, da un incontro casuale con la musica di Ravi Shankar. Dopodiché si sono incontrati con Ravi Shankar a una cena, George Harrison ha tirato a Ravi Shankar un pippone che non finiva più, e un po' per riprendersi, sai come sono gli indiani, siamo
sì,
gentili,
certo, però per
gli ha insegnato
certa.
Un po' a una certa, ha detto va bene, se mi molli ti insegno il sitar, e
ti
così fece.
E quindi è sbagliato. Io sapevo che invece tutto fosse partito da questo viaggio spirituale di John Lennon, anche un'esperienza appunto in un...
Le due cose sono praticamente contemporanee,
okay.
Perché e poi anche l'approccio con i suoni orientali di John e di George è abbastanza differente. Loro erano un po' come la sinistra, capito? Correnti,
sì,
della stessa cosa.
Però
l'aspetto proprio, però comunque intanto litighiamo, poi vediamo. L'aspetto che c'era fra di loro, diciamo, è tecnico, l'abilità di suonare il sitar in un certo modo è una cosa che un po' si inventa proprio George. Tra l'altro George Harrison ebbe anche il merito di portare Ravi Shankar proprio in Occidente, in Europa, per il Concert for Bangladesh.
Okay.
Quindi anche in un contesto di raccolta fondi, cioè fu un percorso lungo, una lunga amicizia. All'altezza di Revolver noi ascoltiamo Love You Too, che è veramente un brano che espande tantissimo l'idea di suono, e qui il sitar viene usato veramente molto bene. Senti che meraviglia.
Eh già, sì, si capisce proprio come va, ce la godiamo. Love You Too.
Time.
Ecco, senti, i Beatles stavano veramente aprendo un mondo.
Davvero, ecco. Il loro interiore sicuramente qua. Cioè, l'avevano già aperto ampiamente il loro mondo.
Il loro mondo.
Sì. Dall'ashram di John Lennon al sitar di George Harrison.
Sì, esatto. Cioè, esatto. C'era. Andate andata senza ritorno.
Infatti.
Ecco, e a quel punto si è, come dire, instaurata proprio, è divampata in tutta la musica sia americana che inglese, la mania per i suoni psichedelici. Ci sono, direi, due fasi di questa cosa. Una fase proprio 67-71, diciamo, che potremmo dire post Sgt. Pepper. Noi non ascoltiamo il pezzo di Sgt. Pepper tutto fatto su, che si chiama Within You, Without You, perché è un brano che veramente è ai limiti dell'esperimento. Forse per radio non è adattissimo, comunque apre la seconda facciata di Sgt. Pepper e lì è veramente tutta un florileggio di suoni di sitar, poi la vocalità un po' agrodolce di George Harrison, e sembra veramente di sentire un gruppo di folk indiano. Comunque la situazione
come se fosse
abbastanza...
musica popolare,
come se
tipica.
Fosse musica popolare tipica etnica proprio, quello era un po' musica etnica davvero.
E poi però, tra l'altro, diffusissima, questo aggiungo questo piccolo dettaglio, io sono certa che magari anche chi ci sta ascoltando, chiunque abbia fatto un viaggio in India, sarà potuto accorgere di quanto la musica e il rumore talvolta, quindi sono veramente paesi dove i suoni, ecco, qualsiasi essi siano, sono costantemente presenti, quindi la musica è facile da raccogliere anche proprio per le strade.
Sì, assolutamente sì, però in quel momento l'operazione è quasi proprio di ricerca di un suono alle sue origini,
certo.
Oppure può in alcuni casi, come per esempio può capitare con l'afrobeat su un altro territorio, è molto interessante vedere le contaminazioni che si verificano. Quello che può risultare un meno pregevole l'ascolto è invece l'esperimento fatto un pochino a tavolino. Allora, mentre i due brani dei Beatles che abbiamo ascoltato sono frutto di una curiosità, sono veramente pregni di una loro bellezza, Within You, Without You è un pochino più manierato. Allora noi stiamo svoltando verso l'America, perché in quella fase lì, tardo beat, in cui a un certo punto si mettono tutti a fare i santoni, i fricchettoni, eccetera, eccetera, c'erano anche delle cose molto curiose. Io ti porto prima in America e poi in Slovenia. Facciamo questo giro così. Il brano che ascoltiamo è un po' dedicato alla giornata di oggi. Loro sono i Paper Garden, un gruppo americano del 1969 che fecero uno o due dischi, ma il secondo ebbe praticamente una non distribuzione. E dal primo album abbiamo tratto It's Raining, che a me sembra anche molto adatta alla giornata.
Ad oggi.
Come
Paper Garden, il terzo brano di questo nostro viaggio un po' psichedelico anche nella cultura che si diffonde, che parte, diciamo, dalla musica indiana. Tra l'altro noi nei Fuori Onda veramente ci stiamo un po' addentrando.
Ma tu mi hai fatto anche una domanda interessante in realtà che vorrei riproporre, al nel senso che a me è interessato fare mente locale su quello che mi chiedevi, cioè se c'è una differenza tra rock psichedelico e acid rock. Allora, io proprio come ascoltatore detesto le etichette di qualunque tipo, ma se si vuole storicizzare la cosa, il rock psichedelico è tutto questo rock che nasce dal tardo beat anni 60 e arriva sino ai giorni nostri. L'acid rock è invece, diciamo, la, il rock della cultura lisergica che ti può comprendere anche i Doors o Jimi Hendrix.
Infatti.
E soprattutto una faccenda americana o i Fugs, insomma quel tipo di suono, ma ha delle sue circostanze che sono proprio culturali, storiche, politiche, sono più legate all'LSD come sostanza di quanto non succeda per il rock psichedelico che stiamo ascoltando oggi. Essendo in fascia protetta non vogliamo traviare le coscienze.
Assolutamente.
L'hanno già fatto i beat.
Decisamente, direi, in maniera anche permanente, non revocabile praticamente.
No, perché erano delle sostanze abbastanza pericolose. Voglio dire... anche proprio al di là delle, per esempio, se pensiamo alla tragicità del destino di Syd Barrett, per esempio, però anche al volo senza ritorno, per certi versi, di Robert Wyatt, no? Cioè erano proprio dei bad trip non legati a buoni esiti delle feste dell'epoca.
Del periodo, decisamente, ecco. Sì, un po' così, come dire, sicuramente con alti e bassi, picchi importanti.
Allora, la cultura lisergica è anche legata a Timothy Leary, quindi alle zone temporaneamente autonome, quindi è un flusso di pensiero che arriva sino ad Akin Bay, però è vero anche che l'aspetto culturale di queste pratiche, così come l'aspetto rituale, per esempio,
quando andiamo in Oriente,
Hanno una consapevolezza e hanno anche una idea, no? di scopo e di condivisione della cosa che spesso è lontana dall'uso ludico.
Molto lontana.
E quindi,
assolutamente,
e quindi,
sì.
Ecco.
L'uso ludico e ricreativo. Hai detto Syd Barrett, ovviamente come non poter pensare ai Pink Floyd.
Sicuramente, che però non fanno uso
esatto,
di sitar.
Esatto, no, soprattutto non, loro... cioè, non si possono inserire nel grande mondo del rock psichedelico, sì. Ma...
No, si possono inserire almeno per il primo album e il secondo e anche Amagamma, diciamo che la prima produzione è rock psichedelico, poi piano piano evolvono verso una loro forma di art rock molto confinante con il progressive inglese.
Certo.
Anche per l'etichetta per cui incidevano, la Harvest, che in quel periodo quello faceva. Ecco.
Puntava lì in quella direzione, poi vabbè, qua dovremmo aprire un po' anche il discorso di quanto il mercato musicale vada un po' a coordinare anche la ricerca degli artisti, ma questa è un'altra storia.
Anche perché quello che mettiamo adesso, se mettiamo un brano prima della pubblicità...
Sì.
Lo so, io ti guardo come
lo mettiamo.
Una nocchiera, una timoniera.
Abbiamo, ma io mi sto lasciando, guarda, devo dire che sei tu oggi che guidi la nave, perché mi sto facendo portare, spero che all'ascolto abbiano la mia stessa passione in questo momento, in questo viaggio.
Mi tirerebbero un sitar in testa.
Però qualora volessero invece chiamare per parlare...
un sitar in testa?
No, per parlare magari della loro esperienza, per il loro, ecco, incrocio con la musica, che è la cultura che deriva dal profondo Oriente, ci farebbe comunque anche molto piacere sentire la vostra voce, il vostro viaggio, no? Interiore o meno, allo 02 33 001 001. Abbiamo 50 secondi di pausa, però tra un minuto e mezzo, Pier, io direi che la prossima riusciamo a sentircela.
Ma sì, la riusciamo a sentire almeno, anche perché i brani sono i 3 minuti, è un brano di Pavel Hammel con i Prudi. Ed è un combo della ex Jugoslavia. quindi non un mercato esattamente ricettivo per questo tipo di suoni. Anche, però il disco è del 71.
Ma anche poco conosciuto qui da noi, direi.
Quindi. Sì, direi che forse è la prima volta che viene passato in radio, però comunque sentiamolo, è molto bello.
Vedi Radio Popolare, voi state lì, poi piccola pausa e torniamo qui per la seconda parte.
Chiama Quelliene. I zasmejesz, kiedy zasmejesz, myśli na to, co już nie je, leci po mnie cierpim. Ako woda, twoju lasku tylko wim. Kiedy si chora, pada woda do jawora, wietor z budki niekam woła, ludza nocy nieco picha. A ja strachom ledwa dýcham. A celý deň nejdem nikam. Vždy si iná, občas je mi z teba zima, občas sa ti podobám. Ako voda štyrom ročným obdobiam.
Občas je mi z teba zima, občas sa ti
17.03, siete all'ascolto di Vieni con me nella seconda parte, in questa puntata dedicata alla musica psichedelica, questo viaggio che parte dall'India e arriva anche un po' in Italia, direi, per Giorgio Pardo.
Sì, io sono italiano, sì, non, sì, ho anche un po' di Bangalore. Conosci Bangalore?
No.
Ok, vabbè, comunque, Ellie Demon, stavamo sentendo appunto una polistrumentista italiana, Ellie Demon, Vampire Blues si chiamava il pezzo, perché oltre alla saturazione
dei suoni
che imitava la musica indiana e il sitar di cui Ellie è innamorata, nel senso che è una grande cultrice di musica indiana, però anche aveva mutuato qualcosa del raga indiano, che ha la caratteristica di far muovere la musica su una struttura modale e non armonica temperata come nella musica occidentale, e per quella via incontra il blues, ed ecco perché abbiamo ascoltato un blues influenzato dai raga indiani da parte di una strumentista italiana innamorata di India.
Avete capito? Ma cioè, questo è un mi sembra che, allora, sto per dire una cosa che un po' tutte le strade mi sembra portino anche un po' al blues, poi si può
sì, nella misura in cui portano all'umano, no?
C'è
del blues in ciascuno di noi,
sì,
in realtà.
Esatto.
Che piova o meno.
Infatti, è questa un po' la cosa. Poi si può eventualmente decidere di sterzare su un genere, su una ricerca rispetto a un'altra, però mi sembra che un po' la base sia sempre la stessa.
Tra l'altro, questa ce l'aveva chiesto una ascoltatrice o un ascoltatore, Ellie Demon.
Un ascoltatore, sì, che ci suggeriva appunto Siren's Call dall'album Pagan Blues, proprio di questa.
E invece noi ne abbiamo ascoltato un'altra, ma per non viziarlo.
No, però poi ci sono altri ascoltatori ed altre ascoltatrici che ti salutano, nonché anche altri che chiamano. E, ahimè, devo aver erroneamente messo giù una telefonata allo 02.
Davvero?
3001 001, i telefoni sono aperti anche per le vostre curiosità, aneddoti, condivisioni. Poi, visto che questa trasmissione ha anche in una certa misura inglobato il vecchio Passatel, ci fosse mai qualcuno all'ascolto,
il vecchio Pardo
sì,
che vuole vendere un sitar,
ci fosse mai qualcuno all'ascolto, capito, ma anche che vuole imparare a suonare il sitar, sai, magari c'è qualcuno che è in viaggio per Rishikesh in questo momento. Pronto? Ciao.
Ciao. Ascolta, non vorrei essere esagerato, ma se parliamo di sitar, se parliamo di blues, se parliamo di non può mancare gli Shakti di John McLaughlin con il figlio Ravi Shankar al violino, guardate che caso.
Hai ragione, è un'ottima dritta.
Ragazzi, sono dei dischi che fra mille anni saranno ancora bellissimi.
Allora noi la cogliamo. Come ti chiami?
Daniele,
cogliamo il suggerimento, magari in playlist inseriamo anche questa. Intanto c'è Paco, grazie Daniele, ciao.
Ti va bene per esempio Peace of Mind? E se n'è andato? Gli ha chiesto il telefono in faccia. È uno che ti fa studiare a fare. Daniele, ci sei? Ti va bene Peace of Mind?
Oh, sai che poi coi titoli, ma io so soltanto che cos'è.
Prenditi le tue responsabilità, maschio cisgender patriarcale indoeuropeo.
Ma allora, gli Shakti, se mi ricordo bene, sono tre. Dove c'è lui con la chitarra acustica, sitar bolghi, il violino magico.
Sai cosa vuol dire tutto questo tradotto in italiano, radiofonico? Che ti va bene Peace of Mind.
Grazie Daniele, ciao.
Ti vogliamo bene.
Buona giornata.
We love you too. come direbbero i Beatles, appunto. Senti, c'è Paco che ti dice: ma quante ne sai, Pier? E devo dire che questa è la domanda che un po' tutti e tutte ci poniamo. Francesca che ci dice: a proposito di psichedelia, quando ero giovane ascoltavo molto Bevis Frond, lo conoscete? Avevo solo delle cassette, saranno 30 anni.
E praticamente lei così dice di essere pratico sulla quarantina, mettiamo così. È bella questa cosa, ci dicono cosa ascoltano e noi gli sputtaniamo in diretta sull'età. Beh, hai detto il cognome?
No, Francesca.
No, perché Bevis Frond è già psichedelia di, diciamo, anni primi anni 80 e un po' anche...
Dimmi quanti anni hai senza dirmi quanti anni hai.
Esatto.
Quindi. Pronto, ciao, chi sei?
Ciao, sono Marco.
Quanti
ciao,
anni
Marco.
Hai?
Io vado per i 65.
Ma non me ne fregava niente, era solo per menartela.
Ah, beh, no, ma io sono sereno.
Senti Marco, tu ascoltavi rock psichedelico?
Sì, ascoltavo, vista l'età, sì, ascoltavo Pink Floyd, poi sono un amante della scuola canterburiana, quindi Soft Machine e compagnia cantando, insomma, quindi...
Sì, splendido. Quindi prima ti ha fatto piacere che abbiamo nominato Robert Wyatt?
Assolutamente, è uno dei miei idoli musicali.
Dici Marco?
Dunque, io sono un po' fuori contesto perché volevo promuovere un concerto.
Fare una segnalazione. Vabbè, esatto. Dai, nemmeno troppo fuori contesto.
No, è musica.
Al volo.
Sì.
Vai.
Fai il repertorio di Cristina D'Avena?
No, il repertorio è un po' diverso perché sono in una band, siamo in 12 e tra l'altro c'è una piccola affinità col tema della trasmissione perché il nome del gruppo è Strano Orchestra. Uh-huh. E perché? Perché siamo 6 sassofoni, 6 fiati e 3 chitarre, di cui una è una chitarra più bassa e batteria, di cui una è una chitarra synth, quindi volendo sicuramente il mio amico potrebbe replicare le sonorità di un sitar.
Allora aspetta un attimo che traduco il linguaggio amicale, ci ha detto che siamo trombone e strane. Ok, vai avanti.
Allora, noi suoniamo.
Quando è il concerto e dove?
Dunque, noi suoniamo il 24, venerdì, questo prossimo, alle 21 a Villa Palavicini, che è un'associazione culturale, zona via Padova.
Sì.
E il genere è abbastanza jazzistico, però questo gruppo in particolare ha anche altre venature, per cui più funk, anche le musiche elettroniche, per cui nel repertorio abbiamo pezzi di Prince, Jimi Hendrix, Peter Gabriel, quindi non dovremmo essere molto noiosi, spero.
Senza la voce, tutto strumentale.
Assolutamente sì.
Bello,
anche questo è un bel viaggione anche. Bene, grazie Marco.
Grazie a te, grazie a voi.
Ciao. Allora, grazie degli ottimi spunti, io oltre che ascoltarla, la suono, ci dice Gian. Quindi
la psichedelia.
La psichedelia, la suoni, la pratichi.
Noi non vogliamo indagare.
Suoni il sitar, caro Gian, io vorrei un suonatore di sitar magari all'ascolto, se no nel frattempo direi chiamiamo il nostro, tra poco, il nostro
Sì.
Stefano Profeta che ci racconta un po' la sua esperienza. Esperienza con il sitar. Intanto andiamo sul My Sitar.
Su My Sitar sì, allora accontentiamo dopo l'ascoltatore che hai brutalizzato prima.
Sì, direi.
Allora,
sì.
No, perché in realtà questo è il fatto di passare un pezzo di Alessandro Alessandroni apre un'altra piccola finestrella, nel senso che noi in Italia per un certo periodo abbiamo fatto quella che si può chiamare la library music, musica di libreria, perché era della musica che in realtà serviva per dei riempitivi, per dei sottofondi, era musica di repertorio, di quella che si mette nelle playlist così.
Praticamente le playlist mood che ci sono
esatto,
oggi.
Esatto, che ci sono oggi, però suonate... suonate in studio ed erano anche i momenti in cui i musicisti si divertivano, sperimentavano, facevano le cose più strane, a volte addirittura riempivano dei dischi che dovevano essere parte della produzione perché altrimenti non potevi mandare i tuoi cantanti nelle gare canore se non avevi pubblicato un certo numero di dischi. Quindi questa library music contiene le cose strane, tra cui Alessandro Alessandroni, il maestro Alessandro Alessandroni, che sperimenta col sitar ed è un brano tratto da quel repertorio lì. Lo ascoltiamo, My Sitar in questo senso. Che meraviglia, vero?
Molto.
Era la lounge italiana mista a psichedelia dei primi anni 70 con un atteggiamento quasi cinematico nell'arrangiamento.
Effettivamente siamo andati un po' in un'atmosfera sia da altri tempi ma anche ovattata, come sì, cioè, fossimo un po' viaggiando su altre frequenze.
Esatto, e ti accogliamo così l'ospite, l'unico sì. suonatore di sitar della giornata.
Sì, anche perché tra l'altro so essere uno strumento davvero molto difficile da suonare. Ciao Stefano, ben arrivato, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie.
Hai visto
grazie,
che intro che ti abbiamo fatta?
Un'intro meravigliosa, meravigliosa. Sì, 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 sì.
Proprio
grazie.
Musicalmente impeccabile questa, questa introduzione. Stefano Profeta, tu sei contrabbassista, ma anche appunto suonatore di sitar. Dacci un po' il tuo punto di vista, poi ci hai detto anche, eri già sintonizzato all'ascolto, no? In questo, hai
sì,
viaggiato
sì.
insieme a noi?
Sì, assolutamente, ho sentito tutto quello che avete detto ed è stato tutto interessantissimo, è tutto verissimo, soprattutto appunto legato, cioè il discorso legato al sitar nella musica appunto occidentale, usato all'occidentale, no, se vogliamo, no? Quindi l'introduzione dello strumento nel rock psichedelico e in atmosfere di questo genere. È stato sì, sì, un viaggio interessante finora.
Senti, ti posso chiedere, ma adesso con te lo sarà ancora di più, ti posso chiedere una cosa che proprio quando Giulia ha detto che sei contrabbassista, proprio una mia curiosità, che ti chiedo subito altrimenti poi me la dimentico, perciò una certa. Quindi tu vieni dal basso, dal contrabbasso e hai abbracciato lo studio del sitar, che è una cosa che è simile a quello che ha fatto un cammino, un percorso simile a quello che è uno dei, forse il nostro più conosciuto sitaronista italiano, che è Aldo Tagliapietra. Anche lui è simio bassista e studioso di sitar. Ma qual è la facilità o diciamo
la difficoltà magari?
Sì, la specificità per cui venendo dal basso si può arrivare al sitar.
Ma diciamo che per quanto riguarda me, io ho una propensione per gli strumenti a corda, quindi diciamo che lì mi trovo, ecco, quindi anche tra l'altro il contrabbasso è uno strumento senza tasti, anche quello ha dei, come dire, ha tutta una sua serie di sfumature legate all'intonazione o appunto alla microintonazione, anche volendo, che il sitar ha comunque, che porta con sé, no? Di cui il sitar è insomma un po' protagonista. Quindi non saprei dirti esattamente poi quale sia il percorso, insomma sono innamorato forse della sonorità effettivamente del sitar.
Quindi anche tu come i Beatles ti hanno, sei stato praticamente colpito, rapito da questi suoni per poi non abbandonarne più, è stata una ricerca continua ma che è partita da un fascino, da un innamoramento, da un colpo di fulmine.
Sì. Sì, ma sì, come tanti, insomma, ho fatto negli anni 90, sono stato in India, però ecco, devo dire la verità che in India, come dicevate giustamente voi, no, l'India è tanta, no? Per cui nel momento in cui sei in India, sì, certo ti colpisce la musica, ma ci sono un milione di altre cose che ti colpiscono, no? E quindi è stato più quando sono tornato che sono ritornate queste sonorità, le ho ritrovate attraverso, diciamo appunto, venendo dal contrabbasso e dal jazz, le ho ritrovate in gruppi che in formazioni jazzistiche che comprendevano il sitar, per esempio appunto un gruppo che non è stato citato oggi sono i meravigliosi Oregon, in cui militava fino insomma, purtroppo è mancato presto, ma suonava questo Colin Walcott, che appunto era un polistrumentista che suonava sia il sitar sia le tabla e sia altri strumenti etnici, ed è lì che poi insomma è ritornata l'atmosfera dell'India mutuata attraverso il jazz, e ho ritrovato quelle sonorità e mi è venuta la curiosità di suonare effettivamente, di provare a suonare il sitar per provare a produrre anch'io dei suoni di quel genere.
Noi non abbiamo citato gli Oregon, però un nostro ascoltatore ha citato gli Shakti con John McLaughlin,
sì.
E siamo in quell'ambito, no? Diciamo, perché il jazz rock, questo ce lo ha detto una volta il grande Eugenio Finardi qui in un'intervista, il jazz rock prendeva la cosa più bella della fusion in quei casi.
Se vogliamo, sì. Tra l'altro, saluto Eugenio, io sono stato suo bassista per un bel periodo, quindi direi che sì, ha ragione Eugenio in questo senso. Shakti è più verso una sonorità jazz rock, se vogliamo. Gli Oregon avevano invece una soluzione più cameristica, comprendevano un oboe, la chitarra classica, il contrabbasso e il sitar, quindi ecco, ci sono tante declinazioni anche di questo tipo che effettivamente, giustamente come avete detto, insomma, si sono portate dietro più che altro un po' la sonorità, no? E la curiosità per il suono, forse appunto anche un po' una certa superficialità occidentale, no? Che è lontana, molto molto lontana dai percorsi della musica classica indiana,
da quella profondità anche proprio di ricerca,
ma anche credo di profondità nel vivere la spiritualità anche tramite il corpo, perché noi separiamo molto le due cose ed è forse lì che diventiamo superficiali quando abbiamo un rapporto con la risonanza, con
di sensazione, proprio di vibrazione, con lo strumento.
C'è questa parte, tra l'altro anche il contrabbasso se la porta molto dietro, nel momento in cui si suona il contrabbasso ti vibra addosso in modo particolarmente intenso, e il sitar con le sue corde di risonanza, sono state citate, insomma, no? Ti porta effettivamente a percepire il fatto che qualcosa fa risuonare sempre qualcos'altro e che queste risonanze sono delle connessioni, no? E questo lo si percepisce suonandolo, lo si percepisce anche ascoltando, ma suonando ancora di più.
Dunque, diciamo sitar o sitar? Perché io sono quelle dicotomie angosciose come Spandau Ballet e Spandau Ballet che poi ti ritrovi te le porti
dietro, no? Non te le togli
la Befana e il primo bacio.
Senza voler fare insomma i pistini, io ho sempre visto un trattino su una A lunga, ma potremmo chiedere a qualche linguista, a qualcuno che si occupa di lingue orientali. Forse io lo pronuncio sitar, ma penso molte volte anche sitar, quindi non sto a badare molto.
Forse
su sitar,
sitar.
Potrebbe avere una A più lunga, quindi se mettiamo una A più lunga diventa sitar. Sì, anche perché sarebbero, il termine viene tar, sono le corde, no? Quindi sostanzialmente sì, esiste uno strumento che si chiama ektar, per esempio, che ha una sola corda, no? Ek è uno, il termine sitar viene originariamente da tre corde, in realtà ne ha tantissime, no? Perché ne ha 13 di risonanza più 7 che sono divise tra 4 melodiche, 3 di accompagnamento, insomma ne ha tantissime, ma di fatto poi in pratica la corda melodica è una, e quindi si suona in gran parte, per la maggior parte del tempo, su una.
Stefano,
le nostre le fatte risuonare tutte
veramente, guarda, all'unisono. Tra l'altro abbiamo vibrato con un solo cuore, proprio una sola mente, come probabilmente la maggior parte dei nostri ascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento, che devo dire hanno partecipato di buon grado, apprezzando tantissimo questa puntata. Stefano, tutto parte, questo viaggio, questa voglia di viaggiare un po' dalla cultura orientale nel rock psichedelico fino ai giorni nostri, parte da un evento che è quello di Ypsilon come yoga, che ci sarà oggi. Diamo velocemente, perché abbiamo proprio un minuto, poi dobbiamo salutare, l'appuntamento e i riferimenti. Stefano?
Adesso scusate, sono in macchina e mi sono perso alcune cose, quindi...
Guarda, devi farti pubblicità, vai.
Guarda, allora, lo ribadisco io, c'è questo evento quest'oggi appunto, mercoledì 22 di gennaio, ci saranno queste occasioni di poter ascoltare un po' anche la musica della cultura tipica, della cultura indiana. L'appuntamento è al parco a Via Binda 30 a Milano. L'evento si chiama Y come yoga e la musica indiana di Ravi Shankar, ovviamente. Stefano Profeta, noi ti ringraziamo.
Scusate, avevo perso dei pezzettini di...
Non andare a sbattere, stai attenta alla guida.
Ma figurati.
E stasera ci servi vivo che ti dobbiamo ascoltare.
Ma poi in realtà è che noi stiamo viaggiando, questa
eppure lui in macchina, però deve stare attento.
Mi raccomando, perché noi viaggiamo con la mente, tu viaggi con le ruote. Ciao Stefano.
Ciao, buona serata, buona serata. Grazie.
Grazie
ancora.
Ciao.
Ciao.
Per Giorgio Pardo, sono
Giulia
le ore 17.26, noi dobbiamo salutare, ai noi, caro ascoltatore che sei in linea, mi spiace, non facciamo in tempo, grazie però.
Ma grazie a te.
Veramente,
per
questo viaggione psichedelico, questo trip, si dice ancora trip? Che trip?
Perché lo guardi me? Adesso mi fai fare la parte dell'aggiornato in questo senso.
Appunto, io faccio quella della boomer, no?
Va bene.
Ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici, grazie per Giorgio Pardo, grazie a voi, a domani, un abbraccio, ciao.